17a lezione, parte seconda del corso su Franz Brentano e la filosofia morale. Nella precedente sezione di questa stessa lezione abbiamo parlato della distinzione tra le varie scienze in Aristotele, della classificazione e dell'importanza della scienza teoretica caratterizzata dal puro interesse per il sapere. Lo stesso discorso vale per Brentano. E poi abbiamo visto il modo in cui Aristotele considera la scienza, cioè come una scienza pratica, quindi subordinata, orientata verso un interesse, uno scopo. Quindi in questa sezione tratteremo proprio della scienza pratica e dell'etica in quanto scienza pratica. Queste distinzioni che abbiamo fin qui svolto, sia pure sinteticamente, è possibile trovarle nel libro aristotelico della Metafisica. La psicologia o discorso sull'anima, scienza dell'anima, sempre per Aristotele, non è intesa come scienza autonoma, ma come introduzione alla biologia, a sua volta parte della fisica, e studia il principio di ogni vita, piante, animali, eccetera. Per queste ragioni, Brentano tratta aristotelicamente, affronta il discorso in termini aristotelici dell'etica dopo la psicologia. Dalla psicologia dipende tutto il discorso successivo, proprio in virtù della suddivisione aristotelica tra scienze pratiche e scienze teoretiche. Per questo motivo, secondo Brentano, non si può giungere ad avere una conoscenza chiara e distinta di altri ambiti tematici se prima non si chiarisce il discorso psicologico, se prima non si costruisce quindi la base, non si costruiscono le fondamenta su cui proseguire il discorso, per esplicitare appunto ulteriormente il discorso. Si tratta di una distinzione, quella aristotelica, ben presente a Brentano, che ad Aristotele dedicò tutta la sua vita. Tra gli inediti di Brentano, a dimostrazione di questa affermazione, ci sono ancora quasi 150 testi di Brentano, 150 inediti, che dimostrano ampiamente l'interesse e l'impegno che Brentano profuse nello studio di Aristotele, a cominciare dal suo primo libro nel 1862 sui molteplici significati dell'essere secondo Aristotele. Questa distinzione, cioè la distinzione aristotelica, spiega la strutturazione dello stesso discorso brentaniano nelle sue linee essenziali, nonostante alcune differenze che poi avremo modo in qualche maniera di vedere. Occorre tener presente, per cogliere le posizioni di Brentano, anche l'etica aristotelica, l'etica così come la considera Aristotele, e quindi è necessaria una introduzione appunto sul modo in cui Aristotele tratta dell'etica, proprio per poter cogliere direttamente, sia pure nei suoi tratti essenziali, le posizioni brentaniane. Occorre tener presente Aristotele e il background indispensabile per poter procedere nella lettura del testo di Brentano sulle origini della conoscenza morale che faremo nelle prossime lezioni. Per Aristotele l'etica ha un aspetto pratico, studia il comportamento dell'uomo. La fondazione di questa distinzione la si trova nell'Etica Nicomachea di Aristotele, mentre la riflessione teoretica, la scienza teoretica, ha come sua opera, e questo vale anche per Brentano, vale in pieno anche per Brentano, la conoscenza della verità pura e semplice, e questo è il compito della scienza teoretica, il puro interesse per la verità, eccetera. L'etica, in quanto filosofia pratica, in quanto riflessione pratica, ha uno scopo diverso dal puro sapere, e cioè studia la buona condotta degli uomini. Opera quindi in vista del raggiungimento di uno scopo, perché studiare la buona condotta degli uomini ha anche ripercussioni a livello sociale, a livello politico, a vari livelli appunto di tipo pratico. Queste riflessioni e queste distinzioni di Aristotele meritano qui di essere ancora una volta, è il caso di ribadirlo, essere accennati nei loro tratti essenziali perché costituiscono il presupposto del discorso brentaniano alla cui luce egli si muove e analizza i vari aspetti dell'etica. Aristotele, insieme a San Tommaso, non a caso è uno dei suoi due grandi maestri. E allora si rende a maggior ragione opportuno un inciso, un intermezzo, per così dire, su Aristotele e l'etica nicomachea, in particolare prima di procedere all'analisi dei testi brentaniani. Per Aristotele, nelle varie forme del sapere, dopo le scienze teoretiche si collocano le scienze pratiche, l'abbiamo già detto, che quindi vengono ad essere subordinate alle prime. Perciò in esse, cioè nelle scienze pratiche e quindi nell'etica, il sapere non è più puro interesse per il sapere, come afferma ripetutamente anche Brentano. Non è un sapere fine a sé, in senso assoluto, ma è al servizio dell'attività pratica, al servizio del raggiungimento, del conseguimento di un determinato fine, di un determinato guadagno di tipo pratico dovuto attraverso l'agire. Allora, le scienze pratiche hanno a che fare con la condotta dell'uomo proprio per questi motivi. Il loro scopo è quello di analizzare la condotta umana, come si comporta l'uomo, quali sono i fini che si prefigge, in che modo si orienta appunto l'uomo, gli uomini. E lo scopo dell'etica è quello di analizzare la condotta umana degli uomini come individui o come membri di una polis, proprio perché secondo Aristotele, la famosa definizione di Aristotele, l'uomo è un animale politico, cioè un animale della polis, e quindi a quel punto le azioni umane, la condotta umana ha ripercussioni non soltanto a livello individuale, per quanto riguarda il singolo uomo, l'uomo come individuo, ma appunto anche sulla polis. La stessa politica, cioè la stessa scienza della polis, quindi rientra tra le scienze pratiche e la politica, è per questo detta filosofia delle cose dell'uomo, e si suddivide a sua volta in etica e in politica propriamente detta, o anche teoria dello Stato. La questione qui che si pone in questo contesto e alla luce di queste considerazioni è qual è il bene supremo dell'uomo, ossia la felicità di cui parla Aristotele. Cioè, come è da intendere questo discorso aristotelico e come si giunge a questo risultato? Per Aristotele l'agire dell'uomo è orientato al conseguimento di determinati scopi, di beni, che quindi sono diversi tra di loro, di vario tipo, di varia natura. Ci sono dei beni che noi desideriamo per il conseguimento di altri beni e così via, ma in questo caso, se ci sono appunto dei beni che noi desideriamo per conseguire altri beni, si crea un circolo vizioso, si va a parare all'infinito. Ma non è immaginabile per Aristotele che questo processo vada a parare all'infinito, perché così avremmo un processo che porta da fine a fine, da bene a bene all'infinito. Qui utilizziamo per spiegare le posizioni di Aristotele, per riassumerle, un testo di Giovanni Reale, Introduzione ad Aristotele, Bari 2002, soprattutto la parte del testo che appunto tratta del discorso etico. Questo perché Reale è stato uno dei maggiori studiosi di Aristotele a livello internazionale e da poco scomparso, quindi una delle massime autorità per comprendere le posizioni di Aristotele. Allora, continuiamo con Reale proprio per sintetizzare, esplicitare ulteriormente questo discorso, cioè la ricerca della felicità, la ricerca del bene supremo, del sommo bene, in che senso è da intendere questo discorso? Per reale, se ci fosse un progresso all'infinito, un ricorso appunto di questo tipo, e quindi, come dire, da un bene all'altro arrivassimo appunto a parare all'infinito, avremmo un processo che porti da fine a fine e da bene a bene all'infinito, e tale processo distruggerebbe addirittura i concetti stessi di bene e di fine. E quindi per Aristotele noi dobbiamo pensare che tutti i fini e i beni cui tende l'uomo siano in funzione di un fine ultimo e di un bene supremo. Ma qual è questo bene supremo e come arrivare appunto a chiarire questo bene supremo, a chiarire e a presentare, a illustrare i tratti essenziali di questo bene supremo? Aristotele, secondo Reale, non ha dubbi. Tutti gli uomini, senza distinzione alcuna, ritengono che tale bene sia la felicità, cioè il bene ultimo a cui tutti tendono, a cui tutti aspirano, tutti gli uomini, ovviamente normali, è la felicità. Dunque, la felicità è il fine al quale consapevolmente o dichiaratamente tendono tutti gli uomini. Ma cos'è la felicità? Come caratterizzare la felicità? Cosa significa? Qui le posizioni secondo Aristotele, ma anche senza per Reale che commenta Aristotele, interpreta Aristotele, iniziano i dissensi, iniziano appunto i contrasti, perché, come dire, la moltitudine giudica diversamente dai sapienti e i sapienti stessi sono fra loro discordi, c'è disaccordo per quanto riguarda il modo di intendere il bene e il modo di intendere la felicità come sommo bene. Non c'è uniformità, non c'è accordo. Proprio per questo motivo, la moltitudine degli uomini ritiene che la felicità consista nel piacere e nel godimento, cioè quindi in qualcosa di utile, un qualcosa di utile immediatamente, quindi godimento, soddisfacimento di determinati, che procurano determinati beni, eccetera. Ma una vita dedicata ai piaceri, per Aristotele, è una vita che rende gli uomini simili agli schiavi ed è un'esistenza degna delle bestie. Questa è la caratterizzazione, secondo Reale, che Aristotele presenta per quanto riguarda il godimento dei piaceri, di determinati piaceri e la vita appunto come godimento di piaceri. Le persone più evolute e più colte pongono il bene supremo e la felicità nell'onore, e l'onore ricercano soprattutto coloro che si dedicano attivamente alla vita politica, dice Reale commentando, interpretando Aristotele. Se non che non può essere questo il fine ultimo che noi cerchiamo, perché come nota giustamente Aristotele è un qualcosa di esterno. Esso infatti sembra dipendere più da chi conferisce l'onore che da chi è onorato. Noi invece, qui Reale riporta testuali parole di Aristotele, letteralmente un passo di Aristotele, noi invece riteniamo che il bene sia un qualcosa di individuabile e di alienabile. Inoltre gli uomini ricercano l'onore non tanto per se stesso, ma piuttosto come riprova e riconoscimento pubblico della loro bontà e della loro virtù, le quali dunque risultano essere qualcosa di più importante dell'onore. L'onore a questo punto è un qualcosa di subordinato, subordinato per, come dire, indicare la bontà e la virtù delle azioni degli uomini. È un mezzo, uno strumento, appunto, che dimostra la bontà dell'agire umano e la virtù dell'agire umano. E allora, se il tipo di vita dedito al piacere è quello dedito alla ricerca degli onori, se sono inadeguati per le ragioni che abbiamo visto, hanno comunque una loro apparente plausibilità. Lo stesso però non si può dire per Aristotele per quanto riguarda lo scopo di ammassare ricchezze, l'intento che caratterizza alcune persone nella loro ricerca volta ad ammassare ricchezze, ad accumulare ricchezze.